molto sulla relazione. In relazione anche tra coppie di sposi e presbiteri e viceversa. Io ti do due flash che, come dire, sono da discuta. E da una parte un prete che mi ha detto: io ho fatto questa scelta di fondo per la mia vita di non attaccarmi mai alle persone, cioè di non stringere un rapporto così affettivo, che poi cambi e quel tratto di vantaggio diventano un logoramento, cioè diventano degli strappi che davvero è difficile cucire. Allora, per evitare questo, insomma, i rapporti sono estremamente formali, perfetto, sinceri, eccetera. Un secondo, che capita in una parrocchia dove normalmente, cioè una parrocchia normalissima, dove c'erano state delle, così, insomma, un po' delle lotte interne, anche questo è capitato e capita, a proposito è rischiosissima questa cosa delle famigliette, quelle da coltivare, quelle più brave, insomma, ecco, no? Perché nel passato ci sono state le brave famiglie che andavano molto d'accordo con il parroco, eccetera.
No, beh, non sono quelle comunque che intendevo,
Ma ci dico il retaggio con cui anche dobbiamo fare i conti. E questo prete che mi ha detto: guarda, siccome io ho trovato una situazione devastata, io non vado neanche a mangiare nelle famiglie, nelle case, per evitare che qualcuno dica: ma sì, da me no, dall'altra parte, eccetera, eccetera. Allora, questa cosa, o noi, come dire, abbiamo il coraggio davvero, come dire, quasi di cancellarla, è impossibile cancellare, sono una storia, una vita, per carità, però abbiamo il coraggio davvero di fare un salto di qualità molto forte, molto grande, e di andare nella profondità delle relazioni, dove davvero c'è spazio per tutto, va bene, anche per, insomma, questo metterci porci l'uno di fronte all'altro, ecco, perché io credo che non c'era nessuno lì in piazza, ma dietro le case c'erano tutti, ecco, quindi avere anche questo coraggio della relazione profonda, o altrimenti, ecco, rischiamo, come dire, di fare ancora dei tentativi che però magari fanno più danno che altro.
Mm-hmm. Sì, il discorso delle relazioni io sono perfettamente d'accordo, anzi, l'incapacità di relazionarsi è un grosso problema. La persona che sa relazionarsi ha una marcia in più, evidentemente, no? Però, parlando tra di noi, dunque, cosa fare quando constatiamo che c'è questa oggettiva realtà di incapacità di relazioni vere, autentiche, profonde e coinvolgenti, no? Ecco, ritorno al metodo della misericordia, che è una provocazione molto, molto più facile per me e per tutti proporre alternative. Allora, a fronte di un atteggiamento consolidato, no, che noi constatiamo essere lontano da una logica di fruttuosa collaborazione, il metodo della misericordia ci ricorda che la prima cosa che denunciamo non è l'evocare il cambiamento di chi ha quell'atteggiamento sbagliato. La logica è che io veramente non devo convertire nessuno, ma devo convertire me stesso. Ma è questa la provocazione, io capisco bene, anch'io vivo sulla terra come te, ma io più vado avanti, più mi accorgo che la logica del lievito è che a fronte di atteggiamenti consolidati di ostilità e di non relazione, eccetera, avere, come dire, ingaggiare con ancora più decisione un impegnativo percorso di conversione di se stessi, di rimodellamento della propria relazione per riuscire ad intercettare una via per arrivare al cuore di quella persona che ha deciso di non avere relazioni. E quindi subito, automaticamente, dirsi: io dove posso cambiare? Che è la cosa realmente, io capisco bene, ma nel senso che io in passato, adesso inizio ad avere un po' di capelli bianchi, ti parlo così, in passato ho anche litigato con persone che avevano un atteggiamento così chiuso, ma mi accorgo che più vado avanti, più la proposta nostra è quella di formare persone che non vogliono cambiare nessuno, proprio perché vogliono parlare di Dio, desiderano soltanto cambiare se stesse, ma realmente hanno soltanto questa. Allora, cambiare se stesse, adesso chissà se mi vengono in mente tutte, sono 4 o 5 piccole regolette che ho un po' fatto su con i miei figli, ma ragazzi, guardate, io non ho nessuna pretesa di... sono cose che ho sentito qua e là e cercavo di coniugarle con i miei figli. Allora, persone che cercano di lavorare su di sé, concretamente, devono essere persone capaci di dire grazie, cosa ne pensi, come stai di salute, ti posso aiutare? Grazie. Persone piccole, grazie. Cosa ne pensi? Come stai di salute? Ti posso aiutare? Ce n'è un'altra che non mi viene in mente, mi verrà in mente. Adesso non mi viene in mente. Cioè, tutti piccoli atteggiamenti, cioè costruire persone che cercano di lavorare su di sé. Questo, nella Bibbia questo è il metodo. Tutti i personaggi della Bibbia hanno intrapreso un instancabile lavorio su se stessi. E più plasmavano e cambiavano la loro mentalità, più diventavano, come dire, trasformanti gli altri. Pensate, insomma. Ma tutti, tutti i personaggi, il più eclatante è Paolo, ma potremmo realmente dirlo di tutti. Tutti, ma pensate a quelli nascosti, Anania. Sono tutte persone che hanno cercato di trasformare se stessi. E allora lui, Anania, che aveva paura, che aveva aveva paura, e lui cerca di cambiare e va da Paolo. Non ha preteso che cambiassero gli altri. Paolo stesso cambia lui, cambia lui. Ah, sì, quando ho dovuto cambiare alcune ipotesi. Sì, anche la sua, quando dice che non è venuto che per i figli di Israele. È così. Perché le tecniche, credo, potrebbero essere tante, no? Se il problema è, guarda, è una cosa che mi tocca da vicino. Allora, l'iniziazione cristiana dei ragazzi, no? Personalmente, prima di aver figli, per me era un tema teologico, un tema pastorale. E adesso mi accorgo che è, come dire, il sogno più grande che ho è che i miei figli, nella libertà, possano incontrare la bellezza del figlio, così scoprire la bellezza di una vita vissuta per il Vangelo. Questo, cioè, è il mio sogno. Ma io ho posto i miei figli in un mondo bombardato da un miliardo di altri messaggi. E il messaggio che viene dalla parrocchia, dalla famiglia o dal gruppo ecclesiale è uno tra i tanti per il giovane. È realmente uno tra i tanti. Allora io mi domando, io devo realmente puntare su me stesso. Ma devo realmente puntare su me stesso, devo realmente puntare, mi immagino nel vostro ministero, ma immagino nel nostro di coppia, realmente puntare. Per questo che io parlavo di conspirazione, utilizzando questa terminologia newtoniana, perché dovremmo, come dire, coalizzarci, dovremmo proprio coalizzarci, dovremmo segnalarci gli uni gli altri, segnalare le coppie, i preti, proprio... Ma non per fare quelle elite di cui si dice, no, persone che realmente, proprio per questo, sanno di non essere speciali, proprio per questo preti che sanno proprio di non essere i salvatori della patria, che proprio sanno che hanno bisogno di relazionarsi con gli altri, di mettersi con gli altri, di stare con gli altri, ma proprio per questo, e in questo scaturisce tutta la sua grandezza, tutta la bellezza del suo ministero. E così le coppie che non... Se noi sappiamo benissimo che se appena una coppia si avverte un momentino brava, è già, perché una coppia non è valida se porta tutti i figli a catechesi e tutti i figli da adolescente in poi vanno a messa, non è valida. Una coppia è valida in se stessa, questo è il... è indipendente dal successo, perché l'educazione religiosa dei figli è una delle tante missioni che hanno i genitori, gli sposi. È una delle tante cose, per cui credo, insomma, che è una sfida, insomma, no? C'era...
Le ultime telegrafiche di sottare qualche nostra posizione di autorità, quando sei misericordioso con qualcuno, sei debole.
Sì.
Gli altri, tanto te lo dicono, dico, è troppo buono.
Certo.
E sono gli altri che ti comandano.
Certamente. Ma io direi sempre che la più grande forma di carità è la chiarezza, no? Quindi parlo di me, così non parlo del ministero nel caso di un sacerdote, e magari lei applichi. E io le mie regole, cerco di essere buono a casa, no? Misericordioso, ma non transigo sulle regole, soprattutto considerando che nessuno vuole più fare il padre, ma l'amico. Ho tre regole e io sono il muro invalicabile di quelle regole. Io mio figlio lo amerò sempre, soprattutto diventando grande, se non vorrà rispettarle, ma quelle regole sono insormontabili, non possono essere bypassate, soprattutto quando sono piccoli i ragazzi. Ma esercito la misericordia presentando anche la fermezza, non so se mi spiego, facendogli capire che lì il capo sono io. Tu bimbo, io capo. Questa è la regola di base, io parlo sulla mia esperienza. Questa persona, questo vostro confratello, ha con me esercitato grande misericordia, ma non transigeva sulla proposta. Che dopo io tornassi scalcagnato, ok, lui mi aspettava sempre a braccia aperte, ma la proposta era una. L'atteggiamento della misericordia è la capacità di conoscere i tempi, di, insomma, tutte cose che voi mi siete maestri di queste cose qua.
Se ne voleva telegrafiche, dopo diamo la parola anche un po' di gente.
Volevo dire che è una situazione che noi spostiamo spesso, oltre a quella delle situazioni familiari così legali,
sì,
è quest'altra, che cioè il cammino di fede di uno dei due è diverso dall'altro.
Questa è più difficile.
E questa noi la sentiamo oggettivamente come la difficoltà per le nostre proposte. In realtà, che siano diversi i cammini di fede anche all'interno della coppia non va contro la comunicazione della fede, perché è già a livello di coppia allora che è richiesta, tende a accompagnare, da suggerire, da sostenere la dinamica della comunicazione della fede. Quindi non avviene tra due che ce l'hanno già la fede, che la condivisione.
Esatto. Esatto, quando parli di due esperienze di fede, di due cammini di... Ah no, questo allora, esatto, quindi non, cioè uno non ha un'esperienza di fede, esattamente, questa è la cosa più difficile. Avevo capito che venivano da due esperienze di fede diverse, anche, però è meno difficile, nel senso che se sono autentici percorsi, insomma, l'arrivo è sempre la croce di Cristo, quindi voglio dire... ma quella di una dei due che non è. Questo realmente è innanzitutto la sofferenza più grande per chi ha fede tra i due, e per certi versi anche per quell'altro. Però lì bisognerebbe veramente attivare qualcosa che custodisca il matrimonio. Ad esempio, noi l'esperienza di cui accennava prima Don Cristiano in Via Pacis, in questi casi qui non permettiamo l'impegno in associazione, l'impegno ufficiale, se il coniuge non condivide la scelta, cioè in primis il matrimonio, in assoluto. È una sofferenza per chi desidera farlo, che chiaramente lo farà col cuore, l'impegno, ma il primo obiettivo è prendersi cura, cioè è tagliare assolutamente il pensiero che il coniuge che pratica dica all'altro: ma dai, vieni anche tu, e per il fatto che non vieni, allora mio marito, mia moglie, non è questo, cioè è il sacramento del matrimonio in sé che vale, più di qualunque altra proposta di spiritualità. Questa è la mia esperienza, Renato, e non è una risposta, eh. La mia esperienza è che bisogna far capire al coniuge che il suo campo di missione è il suo matrimonio, perché se no ci sono, se no per l'altro coniuge la Chiesa è un amante che gli porta via la persona del suo cuore, mentre lui dovrebbe capire che proprio quella Chiesa gli rispedisce il coniuge a casa, glielo rispedisce e sta lì con lui, sta lì con lei, e va in vacanza con lui e con lei, e sta con lui, e il ritiro spirituale, sacrifica il ritiro spirituale e va con il coniuge. Chiaramente è una situazione di martirio, di sofferenza, di kenosi assoluta, perché persone desiderose, no, di vivere con... Ma il matrimonio è un sacramento su cui, insomma, non dobbiamo stare, no, troppo... È il valore in sé.
Le ultime due battute, prima così una parola di Giuseppe Cesare.
No, niente, altre situazioni che stavo pensando in cui tu sei proprio insegnare a dire di Dio con famiglia, stavo pensando l'esperienza domenica scorsa, eravamo qui a Dio Sacro Cuore, quindi separati con 20, con un gruppo che facevano un cammino assieme. Lì più volte è uscito che fanno fatica a vedere la misericordia,
certo,
della Chiesa, la misericordia di Dio, proprio soprattutto a fronte di certi orientamenti del Magistero che sono più tesi a sottolineare le regole, a salvaguardare certi passaggi, e meno tesi proprio a far vivere e sperimentare questo amore di Dio. E loro ce l'hanno ben sottolineato, e non è che hai risposte, insomma, penso tanti nostri sacerdoti in questa frontiera qua la vivono in 100 persone. Abbiamo sentito degli espedienti che danno, che non si sorprendono più di un giorno per l'altro, però capisco altrettanto di fronte a certe richieste che mi mettono in difficoltà.
Certo, anche se... Don Giorgio. Ragazzi, sì.
E si tratta eventualmente della nostra comunità, di trovare, no, che sul discorso della nostra attenzione con i pareti, con i pastori che condividono, mi viene in mente anche tanti passaggi della settimana presbiterale che abbiamo fatto sulla volta, dove c'era vivi e alta la terra e vivi con fede, no? Questa è una delle frontiere, ecco, che ci chiede come condividere. Allora, ecco, si tratta di aiutare questi punti, no? Proprio non tanto a parlare della fede, ma riuscire a far vivere con la loro fede a questi ragazzi, e con le tue parole anche a tirare il bene che anche loro.
Certo, chiaro.
Appunto, se questa è una sfida grande che le nostre comunità anche fanno, perché continuiamo a dire che non c'è interferenza dei ragazzi se non si passa anche attraverso gli adulti, la comunità e la famiglia stessa.
Sì.
E su questo però le nostre comunità sono poco affrettate, perché queste frontiere, ecco, di separati ma anche di situazioni, riporta sempre, ecco, quella che è la sfida grande, cioè del primo annuncio, cioè dover risvegliare anche questa fede tante volte in questi adulti, no? Ecco, di riprendere anche magari esperienze negative che hanno avuto anche in fede, no? Per cui far trovare il gusto a questi adulti. E su questo noi siamo così poco attrezzati, perché la nostra, anche le nostre proposte sono più capaci di incontrare i ragazzi, i bambini, ma poco,
sì,
poco gli adulti, tante volte, soprattutto quelli che vivono queste situazioni.
Sì.
Così diciamo soprattutto a quegli adulti che hanno già un retroterra anche di fede, di cammino, eccetera, ma quindi cosiddetti, tra virgolette, volontari, quelli che vivono queste situazioni, noi su questo facciamo fatica.
Certo.
Facciamo fatica. Siamo ancora lì, sempre poi dietro di noi c'è il famoso ragioniere, no? Ritorna il piccolo ragioniere, per cui anche prima si diceva non ci siamo ancora convinti, facciamo fatica a dire che siamo veramente in minoranza e pensiamo che in realtà dopo la pastorale noi tentiamo sempre di avere più numero invece che andare verso una qualità delle relazioni, dei rapporti.
Infatti, sono d'accordo, guarda, proprio una ripresa di 10 secondi. Mi piace molto questa cosa che hai osservato, Don Giorgio, e quando dici che non siamo attrezzati, secondo me proprio ribadisco quello che hai detto alla fine, non siamo attrezzati per il primo annuncio, no, dicevi? È nelle relazioni che passa il primo annuncio, non c'è niente da fare, nella capacità di prendersi cura di queste relazioni, è la grande sfida, e anche in relazione a queste situazioni veramente di sofferenza, insomma.
Beh, grazie. Volevo così ricordare il nostro cammino, come si inserisce dentro questo. Abbiamo cominciato con narrare la fede nel 2001. Ecco, narrare la fede vuol dire dare il valore alla persona e alla storia. No, valore alla persona e alla storia, prima delle leggi, prima di tutto. Ecco, è il cammino che stiamo portando avanti, il valore della persona e della storia. Nel Borchero II era l'unità di vita, l'unità di vita. Diceva, i genitori educano prendendosi cura di loro stessi, di loro stessi. Ecco, per noi preti, è un messaggio fortissimo, ecco, di unità di vita, ecco, io, veramente dovremmo trovare il tempo per noi stessi, ecco, per essere salvati noi altri, ecco, preti rabbiosi di fare, eccetera, un cammino abita la terra, vivi con fede, sono tre passaggi che in qualche modo mettono in moto questo. Gesù ha avuto a che fare non con i sacerdoti, mi pare poco con i sacerdoti durante il suo ministero, aveva di fronte un'altra categoria che erano gli scribi e i farisei,
sì,
gli uomini della legge, cioè c'è della gente che ha bisogno delle norme, non vive senza,
certo,
senza darsi delle norme precise. Quando è nata la Chiesa dopo Gesù Cristo, mi pare, cioè, la popolazione si è posta ancora Pietro, Giacomo e ecco,
Paolo.
No, io mi contenderei che nella Chiesa ci fosse anche una Chiesa che non è legalistica. Queste posizioni di qua, no, magari crescessero nella Chiesa, ma c'è della gente
che ha bisogno,
dei genitori, cioè, come sono ottimisti, pessimisti, la gente che è legalista e fredda, eccetera, no, proprio per natura c'è della gente dentro la Chiesa che sarà, ecco, Ora, crescere lo spazio di umanizzazione, di umanità, sapendo che probabilmente di fronte, bisogna presentarci con una pazienza enorme, perché dentro la Chiesa, dentro le nostre comunità, non avremo mai neanche proprio la cordiale, come si dice, adesione anche a una libertà del genere. No, eppure questo, chi riceve da Dio il dono, ecco, di un'umanità capace di accogliersi delle misericordie, di essere serena, di trasmetterla, ecco, bisogna far corpo, incoraggiare che ci sia nella Chiesa, cresca, io dico cresca, ecco, basterebbe che crescesse, perché i tempi che corriamo forse non sono proprio nel passato, trovavo anche estremamente il, e ancora adesso fa fatica a crescere, ma non pensiamo che ci si trascini dietro una Chiesa che venga su, tutta su questa linea, non so se mi sono,
okay,
ma
sì.
Questo per incoraggiare, non è che dobbiamo aspettare che tutta la Chiesa sia su questa linea e che sia minoranza dentro la minoranza, ecco, ma mi ha giovato molto una relazione che è stata tenuta in facoltà teologica di un francese, quale faceva il confronto fra i movimenti e le parrocchie, no? I movimenti ad alta adesione, diciamo, incontri due volte alla settimana, o sei così o non ci sei. La parrocchia, dove ti puoi andare anche per il tuo funerale, basta. Cioè, è sempre aperta. E dice una cosa giustissima: noi non abbiamo gli strumenti per misurare la fede.
Per fortuna, certo.
Ma allora diciamocelo, che possiamo dire, potete venire, se non venite tre volte al corso, tre volte, questo possiamo misurarlo, ma la fede, ma ora quell'incoraggiamento a dire una Chiesa che non è preoccupata di giudicare, di porre barriere, ma di tenere aperta la casa del pane, del vino, della farmacia, cioè,
che sia grembo, accogliente,
però ci occorre qualcuno che si prenda cura di accendere il fuoco, di fare il pane, eccetera. Probabilmente dovremmo curare queste persone dopo che uno venga due volte, dieci volte. Probabilmente se proprio non ci prendono in giro, non aver paura di dare il pane, l'acqua, il vino a chi viene. Io spero in una chiesa proprio che, dove c'è tante persone che tengano aperta la casa, la riscaldino, preparino il pane, ma spererei che non ci fossero la preoccupazione per i padrini se hanno certificato o meno certificato, ma alleggerire queste fatiche e fare invece che le persone facciano il pane, facciano bene, in modo che magari anche gli atei dicono: io non credo, ma si può venire in chiesa, perché si sta bene.
E noi ringraziamo Giuseppe, che ha fatto una sintesi a modo suo, ma estremamente interessante, vero? E vogliamo dirti anche così, Gregorio, prima è segnato molto questo sacerdote, no, che ti ha fatto conoscere, sperimentare, assaggiare la misericordia di Dio. Ed è bello che ti diciamo grazie, perché in qualche modo ci fa onore a tutti noi, però vogliamo dirti anche grazie per un'altra opera di misericordia che forse tua moglie sta operando in te. Quindi questo applauso che ti facciamo proprio è per dirti: guarda, oggi non solo abbiamo sentito parlare di misericordia, ma un po' di misericordia l'abbiamo forte in sé.
Grazie. Grazie a voi. Come una preghiera per me, chiedo.
Prima del congedo finale, ci permettiamo di fare due avvisi parrocchiali. Andiamo sempre così.
Opportunità, allora la prima è che a ottobre riparte il biennio, quello che viene chiamato di formazione in pastorale familiare, ma la prima cosa che succede in questo biennio